Kinky Music. Il violino raccontato da Stefano Pogelli.
Oggi ricordiamo come data il 18 dicembre del 1737, è il giorno in cui muore a Cremona un vegliardo, un grande vecchio della liuteria della musica italiana, Antonio Stradivari. E cogliamo quindi l'occasione per parlare dell'arte della liuteria e soprattutto ovviamente del violino, anche se ricordiamo che Stradivari si dedicò a un po' tutti gli strumenti a corde della sua epoca, non necessariamente soltanto al violino. E allora forse potete pensare, si parla di Stradivari, si parla del violino, avremo l'occasione di ascoltare alcuni grandi capolavori dell'arte violinistica, delle composizioni per violino, che so, la sonata Kreutzer di Beethoven o i concerti per violino di Johann Sebastian Bach, il concerto di Mendelssohn o perché no quello di Tchaikovsky, ma invece proporrei ai nostri ascoltatori un percorso forse un po' più desueto, più particolare, con nomi meno conosciuti, perché ho trovato un bel saggio nella rivista Liuteria, Musica e Cultura, organo ufficiale dell'Associazione Liutaria Italiana, un saggio a cura di Marcello Villa, nel quale l'autore si interroga: ma che musica ascoltava Stradivari? Stradivari, ricordiamolo, nasce a Cremona nel 1644. Che musica ascoltava? E quindi gli strumenti che lui costruisce, tantissimi strumenti, più di un migliaio soltanto per quanto riguarda i violini, dei quali ne sono sopravvissuti più di 600 in base agli inventari realizzati soprattutto dai liutai Hill, che ai primi del Novecento stilano la più importante ancora ai giorni nostri monografia sull'arte di Stradivari. Ecco, ma che musica ascoltava? Quali musicisti frequentavano la sua bottega? Perché, per esempio, scrive Villa, alcuni primi grandi capolavori dell'arte del violino, pensiamo ai concerti Le stagioni di Vivaldi, vedono la luce nel 1725, le opere più importanti di Arcangelo Corelli, i concerti grossi, vedono la luce nel 1714. Stradivari era già anziano e affermato in quegli anni. E poi soprattutto dobbiamo oggi ragionare anche sul suono. Qual era il suono dell'epoca di Stradivari? Ma bando alle chiacchiere. Allora, sicuramente la figura più significativa della vita musicale cremonese nella prima metà del Seicento è Tarquinio Merula, nato, badate bene, a Busseto il 24 novembre del 1595, quindi un altro grande artista che nasce a Busseto prima di Giuseppe Verdi. Muore a Cremona nel dicembre del 1665. Non è detto che possano essersi conosciuti. Quando Merula scompare, Stradivari è ventenne. Dobbiamo anche ricordare che Tarquinio Merula non lavorò continuativamente a Cremona, addirittura fu per diversi anni in Polonia al servizio del re Sigismondo III, lavora per tanti anni a Lodi e poi anche a Bergamo, ma torna spesso a Cremona, dove ricoprì un'importante carica come maestro di cappella, e muore poi appunto a Cremona. E sicuramente, perché parliamo di Tarquinio Merula? Perché è una figura importante nel passaggio dalle forme della canzon da sonar del tardo Cinquecento al quello che già è l'embrione di quella che diventerà poi la sonata per uno strumento, due strumenti e basso continuo. Quindi importantissimo proprio nello sviluppo, nella evoluzione, nella elaborazione della tecnica di uno strumento che è uno strumento abbastanza nuovo. Ancora nella prima metà del Seicento si sta formando, si sta delineando una scuola violinistica, una tecnica violinistica, un'espressività del violino. E allora ecco, cominciamo subito con Tarquinio Merula, un movimento dalla sonata seconda per violino e basso continuo. Tarquinio Merula, sonata seconda per violino e basso continuo, il cremonese Tarquinio Merula, cremonese come Antonio Stradivari. Accennavo prima al discorso del suono, lungi da me l'idea di fare un discorso tecnico sui violini di Stradivari, e conosco gli utai e organologi che si dedicano da una vita a ricerche, approfondimenti, studi su questa importantissima figura nella storia della liuteria. Però una cosa dobbiamo dirla: oggi questi strumenti nelle mani dei grandi virtuosi eseguono spesso musica romantica, o perché no anche musica del Novecento. E il violino in realtà negli anni è cambiato tantissimo dagli anni di Stradivari. Cambia l'inclinazione del manico, cambia la lunghezza della tastiera. Oggi è rarissimo, se non impossibile, trovare uno strumento di Stradivari che sia rimasto intatto così come uscì dalla sua bottega, la bottega di Antonio, ma anche bottega dove lavorarono poi i figli Francesco e Omo Bono. Cambiano le corde. Ai tempi di Stradivari i violini erano incordati in budello, ma poi in età romantica si passerà alle corde di metallo, sicuramente più sonore, più squillanti, ma i violini andranno un po' irrobustiti e rafforzati per sopportare la tensione delle corde di metallo rispetto al budello, che sicuramente aveva una tensione minore. Anche se oggi poi molti musicisti che si dedicano alla musica antica, alla musica barocca, tornano a rincordare i loro strumenti con il budello. Roma, ad esempio, era un luogo di una manifattura eccezionale delle corde di budello dal Cinquecento in poi. Erano, soprattutto i cantini romani erano apprezzati in tutta Europa. C'è uno studio fondamentale di Patrizio Barbieri sull'arte dei cordai romani. Allora, strumenti che sono stati però modificati, trasformati, adattati. Ce n'è solo uno che io sappia a Firenze che è ancora intatto così come era ai tempi di Stradivari. È la cosiddetta viola medicea. Perché è rimasta intatta la viola medicea? Perché è uno strumento tenore, è un violino tenore, è più grande della viola normale che conosciamo noi, la viola del quartetto d'archi classico. E quindi è uno strumento che poi fu poco utilizzato, cadde un po' nel dimenticatoio, e per fortuna, tranne qualche intervento di restauro negli anni, nessuno provò ad adattarlo, a modificarlo per renderlo utilizzabile in epoca classica e romantica. Un altro musicista attivo a Cremona negli anni di Stradivari, e che in questo caso sicuramente frequentò la sua bottega, è Gasparo Visconti, detto il Gasparino o il Gasparini, attivo per tanti anni anche a Londra. Probabilmente è proprio lui che fa conoscere i violini di Stradivari, i violini cremonesi, e fa innamorare di questi strumenti il pubblico londinese. Ricordiamo che fino a quell'epoca gli strumenti più famosi erano gli strumenti di Amati, e proprio con Amati, alla bottega di Amati, si era formato Stradivari. I suoi primi strumenti ricalcavano le forme dei violini di Amati. Ecco, il Gasparini, che conosce anche Tartini, addirittura c'è un'edizione di Concerti di Tartini pubblicata in Olanda in cui compare anche il suo nome, per cui alcuni concerti di Tartini sono di dubbia attribuzione, non si capisce se siano scritti da Tartini stesso o dal Gasparini. Ecco, un altro musicista cremonese. Non fu poi un professionista, fu un musicista dilettante, un amatore, un appassionato, ma sicuramente anche lui è un musicista che contribuisce all'evoluzione dell'arte e della tecnica del violino, il Gasparini. Thank you. un movimento da una sonata per violino e basso continuo in mi minore di Gasparo Visconti, detto il Gasparini, musicista cremonese. Fu suo allievo Carlo Zuccari. Ecco, chi conosce soltanto Corelli o Vivaldi vada a esplorare, a cercare musiche di questi musicisti, perché ampliano il nostro orizzonte, la nostra conoscenza dello sviluppo dell'arte del violino, della sonata e del concerto. Stradivari, l'arte di Stradivari, il mito di Stradivari, i segreti che si continua ad indagare, no? Quasi come se si trattasse di un romanzo giallo, di un romanzo alla Dan Brown. Sicuramente l'arte, il mistero è nella bravura, nella capacità di creare una forma che si adatta perfettamente, che accompagna le vibrazioni, lo sviluppo del suono, anche se poi nel corso della sua carriera modificò spesso le proporzioni, le lunghezze. Alcuni violoncelli, ad esempio, erano molto più lunghi del normale e ahimè poi furono accorciati, adattati in età romantica per adeguarli ed adattarli al repertorio solista del violoncello dell'Ottocento. Un dato è certo: Stradivari era capace di scegliere dei materiali di altissimo livello. Di che cosa è fatto un violino? Il fondo e le fasce, il manico, sono fatti con vari tipi di acero, diverse varietà di acero, che è un legno duro, compatto, ma ciò che suona, ciò che rende un violino, ciò che lo fa cantare, è il piano armonico, è la tavola. E lì subentra un altro tipo di legno, l'abete rosso. Noi in Italia abbiamo un luogo d'eccezione, dei boschi, i boschi della Val di Fiemme, purtroppo scempiati e massacrati da quel nubifragio di un anno fa. Speriamo che la Val di Fiemme, con i suoi eccezionali abeti, possa risollevarsi, perché era un vanto conosciuto in tutto il mondo. Ecco, il microclima della Val di Fiemme, addirittura alcuni parlano di una microglaciazione che avrebbe creato al tempi di Stradivari dei legni di eccezionale durezza, compattezza e squillantezza, se mi è permesso il termine. Ecco, lì crescono degli alberi con una uniformità, una regolarità delle venature che sono fondamentali poi nella costruzione del violino. Il legno dell'abete viene tagliato di quarto, una sorta, immaginate, uno spicchio di torta, e le venature che noi vediamo sul piano del violino, ma questo vale anche per le chitarre, i liuti, i mandolini, il legno è sempre quello, le venature derivano dagli anelli di accrescimento. Sapete che gli alberi aumentano di un anello ogni anno. È proprio questa regolarità degli anelli di accrescimento che dà una perfezione, una regolarità all'intera tavola armonica. Poi la tavola viene scolpita, assottigliata. Il violino, in realtà, uno strumento ad arco, è un compromesso fra leggerezza e robustezza. Il liutaio esperto sa quanto può assottigliare il legno in modo da renderlo il più elastico e vibrante possibile, e quanto deve invece garantire ovviamente una robustezza, una capacità dello strumento di rendere, di durare nel tempo. Io vi propongo adesso, allora, visto che parliamo di Stradivari, una registrazione con degli strumenti usciti tutti dalla bottega di Stradivari, un quartetto d'archi, e gli strumenti provengono tutti da una spettacolare collezione, una delle tante presenti nel mondo, la collezione di strumenti di Stradivari dello Smithsonian Institute in America. Quindi parliamo della biblioteca del congresso, la più importante, la Biblioteca Nazionale d'America. L'autore forse vi dirà poco, è un autore tedesco nato in Turingia, Friedrich Dotzauer. Chi ha studiato violoncello al conservatorio forse lo conosce più per i suoi trattati teorici, per i suoi metodi di violoncello. Ascoltiamo un movimento da un quintetto per due violini, viola e violoncello, appunto, di Friedrich Dotzauer. Il gruppo, l'ensemble, l'Archibudelli, diretto da uno dei più grandi esperti suonatori virtuosi di violoncello barocco, che è Anner Bilsma. Thank you. Continuiamo a parlare dell'arte di Antonio Stradivari, un altro mistero sul quale si indaga da sempre: la vernice di Stradivari, i componenti, e quindi ancora oggi analisi chimiche, analisi spettrografiche. Però io ho sentito anche il parere di alcuni liutai che sostengono il contrario: non c'è nessun segreto, non c'è nessun mistero. E poi uno strumento costruito alla fine del Seicento, agli inizi del Settecento, e che è arrivato fino ai giorni nostri. Ma in quante mani è passato? Quanti liutai, quanti restauratori ci hanno messo le mani? È un'operazione comune: quando si restaura uno strumento, lo si pulisce dalle incrostazioni, la pece, la polvere, e a volte si dà una rinfrescata alla vernice stessa, si stendono altre mani. E le vernici che troviamo oggi sugli strumenti sopravvissuti di Stradivari hanno le mani di vernice originali? E poi c'era un mistero in questa composizione? A me piace pensare, ma lo dico un po' scherzando, non mi azzardo a metter bocca su argomenti su quali gli esperti ne sanno molto più di me, ma perché non pensare a Stradivari che manda i figli piccoli, Omo Bono, Francesco, e gli dà una moneta e dice: mi vai dallo speziale e mi compri un soldo di quella bella vernice che fa lo speziale lì in piazza? Perché poi i componenti delle vernici, la gomma lacca, la gomma gutta, la sandracca, e tutta una serie di oli, dall'olio di lino all'olio di spigo, cioè l'olio di lavanda, e poi i coloranti, il sangue di drago, il colorante rosso ricavato da una palma africana, o i gialli, lo zafferano, la curcuma, che si usavano e si usano per dare una tinta di giallo ai violini. Ma probabilmente erano componenti, materiali, sostanze in uso non soltanto nell'arte della liuteria, ma nell'arte dell'ebenisteria, della costruzione dei mobili. Forse Stradivari era un maestro nella preparazione del legno, quella che si chiama, se non sbaglio, in ossatura. Sapete, chi di voi si diletta nel bricolage e ha un legno grezzo gli dà il turapori, oggi sono sostanze chimiche. Eppure la necessità di turare i pori, di trattare il legno prima di dare la verniciatura definitiva, era fondamentale per proteggere il legno, per renderlo più vetroso ed elastico e proteggerlo dalla polvere. Si usavano tantissime sostanze, ad esempio l'albumina, cioè la colatura delle chiare d'uovo montate a neve, o poi composti di silice e altri tipi di sali. E ricordiamo anche un altro dato: sì, la vernice è importante perché conferisce allo strumento bellezza, e poi, se data bene, serve a preservare lo strumento nel tempo dalle muffe e così via. Gli strumenti hanno anche un'anima, sicuramente gli strumenti ad arco hanno un'anima, perché hanno un piccolo pilastrino di legno che collega all'interno dello strumento il ponticello con il fondo. Quello pironino di legno si chiama anima. E è importantissimo perché serve a collegare le vibrazioni del ponticello con il fondo dello strumento. Ma forse gli strumenti hanno anche l'anima di chi li ha suonati, e a volte gli strumenti di gran pregio poi passano di mano in mano. Mi piace farvi ascoltare un piccolo assaggio, il preludio della prima suite di Johann Sebastian Bach per violoncello solo. La violoncellista è Nina Kotova. Perché farvi ascoltare proprio lei? Perché lei ha ereditato un violoncello Stradivari che era appartenuto alla mai dimenticata, sfortunata, bellissima, bravissima Jacqueline Dupré. Parlare di Stradivari, mi permetto di darvi anche un consiglio: visitate Cremona, una città bellissima, una città d'arte, si respira proprio la Cremona di Stradivari e soprattutto c'è il Museo Stradivariano con pezzi originali, disegni, forme, attrezzi e quindi potete veramente sentire ancora viva e presente l'anima di Stradivari. E a Cremona c'è anche una importantissima scuola di liuteria dove si formano da tanti anni studenti, liutai, che vengono veramente da tutto il mondo. Chiunque abbia degli interessi nel campo della liuteria, dell'arte, della costruzione degli strumenti musicali, andate a Cremona, informatevi sulla scuola di liuteria e andate a visitare il Museo Stradivariano, perché vale veramente la pena. Tanti musicisti, tanti virtuosi, prima citavamo Jacqueline Dupré, suonano degli strumenti di Stradivari. C'è anche un altro personaggio famoso che possedeva uno Stradivari, comperato per poche monete, pochi soldi, veramente pochi scellini, da un Robby Vecchi di Londra, era Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, appassionato di violino, numerosi passi delle opere di Conan Doyle ci descrivono questo Sherlock Holmes, che soprattutto per concentrarsi, per meditare, e per risolvere i suoi casi, o forse anche per svuotare la testa, una testa che pensa troppo, suona il violino e ha uno Stradivari. Allora, se girate in rete troverete varie pagine di appassionati dell'opera di Conan Doyle che considerano Sherlock Holmes un personaggio realmente esistito, e quindi addirittura ho trovato un saggio di Vera Mazzotta che cerca di ricostruire, partendo dai cataloghi, dalle aste, quale potesse essere esattamente il violino comperato per pochissimi soldi da un rigattiere da Sherlock Holmes. E lei ipotizza, e non ve lo sto a spiegare, ma è una appassionante ricostruzione, era un violino che era appartenuto all'impresario Solomon, colui che aveva portato Haydn a Londra. E lei ricostruisce vari passaggi di proprietà, aste, eccetera, eccetera, e ipotizza che quello strumento, che a un certo punto scompare dal mondo londinese, dal mondo dei musicisti, degli antiquari, eccetera, eccetera, potrebbe essere proprio questo strumento che lui acquista. Certo, che musica suonava Sherlock Holmes? Altri appassionati di Conan Doyle ipotizzano addirittura che lui abbia conosciuto Brahms e Joachim suonate gli Stradivari, e si è riuscito anche a farli riappacificare in un periodo in cui due avevano litigato. Sherlock Holmes adorava la musica di Mendelssohn, secondo Conan Doyle suonava dei leader di Mendelssohn, le romanze senza parole trascritte per violino, chi suonava il pianoforte? Forse Watson, ma non ci avventuriamo oltre in questi misteri nella vita di Sherlock Holmes. Io però ho trovato un bel disco dedicato a un grande violinista che era Christian Ferras, in cui possiamo ascoltare una trascrizione da un lead di Felix Mendelssohn, il lead Auf Flügel des Gesanges. Te immaginiamo Sherlock Holmes nel suo studio che suona il suo meraviglioso Stradivari.
Il 18 dicembre 1737 muore Antonio Stradivari, il liutaio più conosciuto al mondo. Stefano Pogelli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.